sicuramente tutti conosciamo e tutti abbiamo letto tante volte. Ma vediamo cosa il Signore ci ricorda questa mattina. Abbiamo preso? Ok. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi hai affidato 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il Signore gli disse: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. E il suo Signore gli disse: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa e ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso, perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco, te lo restituisco. E il suo Signore, rispondendo, gli disse: malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà. Ma chi non ha, gli sarà tolto quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Molti non vorrebbero che questa parabola ci fosse nella Bibbia. Però c'è. E questa parabola ci fa vedere una situazione. Una cosa, noi ora vedremo punto per punto quello che il Signore ci vuole dire attraverso questa parabola. Intanto vediamo questo Signore che deve andare e lascia, affida dei talenti ai servi. I servi sono persone acquistate, tipo Potifar, vi ricordate? Potifar del libro della Genesi, che aveva acquistato Giuseppe, il figlio di Giacobbe, e dal momento in cui lo ha acquistato si è visto subito quello che era Giuseppe. Potifar si è legato, si è affidato e lo ha nominato amministratore, maggiordomo della sua casa. E quindi ha scoperto che Giuseppe era un uomo straordinario, e pur essendo uno schiavo comprato, gli si lega. Lega il suo cuore a quest'uomo e gli affida la sua casa, gli affida tutto, gli dice: fai tutto quello che ti piace, quello che vuoi, tutto, gestisci quello che c'è, fai quello che vuoi. In poche parole, poteva anche mangiare tutto quello che c'era, poteva fare quello che voleva, doveva portare avanti, amministrare le ricchezze di Potifar e gestire la casa, quindi il maggiordomo, l'amministratore ufficiale. Questo signore della parabola è qualcuno simile a Potifar, che in qualche modo, diciamo, vuole dare fiducia ai suoi servi. Non li vuole trattare, sapete come si trattano persone che non sanno fare niente, eccetera, eccetera. E gli affida a questi tre qualcosa di grande valore. A uno 5 talenti, a un altro ne affida 2, a un altro ne affida 1. Abbiamo letto all'inizio che questa operazione l'ha fatta perché ha valutato le capacità. E quindi ognuno aveva delle capacità. E gli ha affidato uno 5 talenti perché aveva maggiore capacità, a un altro gli ha affidati 2 talenti perché aveva un po' meno capacità, e un altro gli ha affidato 1 talento perché sapeva che aveva delle capacità. Il talento, tutti quanti sappiamo che era una moneta. Non è il talento come lo intendiamo noi, chi è una persona talentata, ora ci sono i talent show, eccetera, per far vedere quello che sa fare, le cose in cui è bravo, eccetera. E lì poi c'è la corsa, chi è più bravo, chi è veramente talentato. Non era quel dono naturale che una persona ha, come per esempio la sorella Rosaria, che ci può fare, che se prende una matita fa un bel disegno. E che ci possono fare i suoi figli, se hanno ereditato anche questo, anche Irene, se prende la matita, credo che disegna bene. C'è chi è che ha il talento della musica, c'è chi ha il talento, ognuno ha dei talenti, ma non sono questi i talenti di cui parla qui la parabola. Sono soldi. Pare che i talenti fossero di 3 metalli. C'erano i talenti di rame, c'erano i talenti di argento e c'erano i talenti d'oro. E questi sembra che fossero i talenti d'argento. Il talento d'argento valeva 6.000 denari. Noi abbiamo visto domenica scorsa che il padrone della vigna si mise d'accordo con gli operai, cioè che erano disoccupati, e gli ha detto: vieni, a quelli della prima ora, e vi darò un denaro. Poi agli altri gli ha detto ciò che è giusto. Quindi gli altri pensavano in base alle ore che faremo. Poi il Signore gli ha dato un denaro anche a loro. Ma 6.000 denari, se ci facciamo il conto, se ogni giorno un soldato riceveva una paga di un denaro, o una persona specializzata, i dipendenti, riceveva un denaro al giorno, significa 30 denari al mese, 360 denari all'anno. Per arrivare a 6.000 ci vogliono, non dico 20 anni, ma almeno 17-18 anni, il conto preciso non l'ho fatto, ma tanti anni, quindi non era una cifra da poco. Se dobbiamo ora valutarla in euro, diciamo che siamo oltre i 200.000 euro, 200-250.000, 300.000, siamo quindi nell'ordine di una cifra pesante. Ecco, se il padrone ti affida tutta sta somma anche con un talento, quindi a chi gliene ha affidati 5 gli ha affidato più di 1 milione di euro, a chi gliene ha affidati 2 gli ha affidato quasi 500.000 di euro, e a chi gliene ha affidato 1 250.000 euro, non so se mi spiego. E quindi gli ha dato una responsabilità, gli ha dato subito, diciamo, qualcosa. Ma si comportano in un modo diverso questi tre. Due, nel verso 15 leggiamo, a uno diede 5 talenti, un altro 2, un altro 1, e ciascuno secondo la sua capacità, e partì. E allora immediatamente però questi uomini che diciamo ricevono questa somma fanno tutte e tre qualche cosa. I primi due si mettono subito in attività per trafficarli. Ora non c'è scritto che cosa hanno fatto, ma sicuramente hanno visto come trafficava il padrone. E sicuramente il padrone avrà dato delle direttive su cosa fare, il modo più semplice e il, diciamo, il meno, oggi diciamo molto rischioso, ma allora forse si rischiava di meno, era quello di portare soldi in banca. Oggi si rischia, oggi molti sono tentati di fare togliere un mattone e seppellire i soldi sotto il mattone, perché non c'è più nessuna garanzia che la banca ti faccia ritrovare i soldi. Pare che ci vuole una legge proprio dello Stato per dichiarare che non si toccano, anche se la banca fallisce, non si toccano i depositi che sono al di sotto dei 100.000 euro. Quindi significa che ce n'ha messo ci assai, se puoi scudare. E molti non trovano i soldi. E quindi non è una garanzia adesso, ma allora era sicuro che, bene o male, poi bisognava vedere un po' a chi si danno i soldi. Se una persona vuole fare un investimento sicuro, potrà prendere qualcosina di interesse. Chi è che invece vuole tantissimo può correre il rischio di perdere tutto. Perché poi alla fine c'è il proverbio che dice, chi troppo vuole nulla stringe, poi alla fine questo lo fanno gli usurai, che danno dei prestiti ad altissimo interesse, ma quelli però i soldi che prendono li devono condividere con i mafiosi, perché poi devono fare gli esattori, con le minacce, con le legnate, e riescono a togliere. Ma tornando qua, per comprendere lo spirito di questa parabola, che cosa il Signore ci voglia fare capire attraverso questa parabola, l'atteggiamento di questi discepoli. L'atteggiamento lo leggiamo nei versi 16, 17, 18, dice: ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò, e con essi ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Quindi 2 decisero di trafficare, un altro invece immediatamente decise di seppellire quella cifra. Domanda: il padrone, se avesse saputo che quest'uomo avrebbe seppellito quel talento, gliel'avrebbe dato? Se lo portava con sé? O lo avrebbe affidato agli altri 2? Quindi se gliel'ha dato è perché voleva che l'amministrasse. Ecco, invece quest'uomo ha fatto un'altra cosa. Anziché fare quello che hanno fatto gli altri, lui seppellisce. Lui realizza un altro, diciamo, un'altra soluzione. Allora, avevano amministrato bene i primi 2 e questi erano felici di quello che era il risultato. Il servo invece, che riceveva solo talento, iniziò poi, quando ha dovuto dare conto, a trovare delle scuse. Ma tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato. Tu sei così, tu sei colà. Cominciò a mettere delle accuse al suo padrone, a colui che... Ma domanda, queste persone che cosa stavano rischiando? Cosa stavano rischiando? Niente. Quest'uomo ha avuto paura di rischiare di perdere. Ma lui cosa aveva di suo? Il servo, a quei tempi, lo schiavo, non era proprietario di niente, nemmeno della sua vita. Non era possidente di niente, nemmeno degli indumenti che aveva addosso, quelli erano del suo padrone. Un po' vi fa pensare qualcosa? Anche noi siamo in questa condizione. Che cosa è nostro? se non che ci è stato dato. E noi, in qualche modo, dobbiamo considerare che quello che abbiamo è la stessa cosa di quello che quel Signore ha affidato ai servi. Noi abbiamo affidato, abbiamo ricevuto in affidamento qualche talento, qualche cosa, e ognuno almeno tre servi aveva, e a questi tre gli ha affidato dei talenti secondo le capacità. Ognuno ce l'ha qualche capacità, ognuno ce l'ha qualche talento, ognuno c'ha qualche cosa, ma non è nostro. Noi siamo chiamati ad essere semplicemente amministratori per fare fruttare questo talento che il padrone, il Signore ci ha voluto donare, ma non è nostro, quindi noi non rischiamo niente. A volte noi pensiamo che siamo disperati perché stiamo perdendo quello che era nostro, ma dimmi, che cos'è tuo? Manco la tua vita è tua. Se il Signore te la ridomanda, sapete quel parabola di quell'uomo stolto che era già ricco, però ha detto: ma ora farò una cosa, demolerò questi granai, ne farò di più grandi, li riempirò e poi dirò all'anima mia: ora riposati e godi. E quella stessa notte la sua anima gli fu ridomandata. Significa che arrivò il Signore che volle il resoconto. Ma lui cosa aveva fatto? Aveva speso una vita pensando che era tutto suo e che tutto doveva conservare dentro questi silos e poi mangiare a poco quello che aveva. Ma con chi l'hai fatto il contratto su questa terra? Abbiamo un contratto a tempo determinato? O ce l'abbiamo a tempo indeterminato? Ma quant'è questa indeterminazione? Quanto dura? Non lo sai, nessuno di noi lo sa. Può venire in qualsiasi momento e noi dobbiamo poi rendere conto di quello che è l'amministrazione che abbiamo fatto. E questi due si sono dati da fare perché, e quando poi è arrivato il padrone, erano felici di mostrare il loro successo. Ecco, vedi, si sono precipitati a dire: ecco, tu me ne hai dati 5, altre 5, quindi 5 più 5. Allora il padrone gli aveva affidato qualcosa, ma era molto più ricco di quei talenti che aveva distribuito ai suoi servi. E infatti gli ha detto: ora vi affiderò molto di più. Se perché siete stati fedeli in poca cosa, chiamala poca cosa. 5 talenti, la gestione di 5 talenti o di un talento stesso, chiamala poca cosa, ma gli dice: ok, siete stati fedeli, siete stati bravi, ora io vi affiderò altro, vi affiderò molto di più, molto di più. Io vi dico una cosa: noi nell'eternità, l'eternità non finisce mai, nell'eternità ci morderemo le dita per quello che abbiamo fatto ora in questo tempo di opportunità. Questo è un tempo di opportunità in cui Dio ci ha detto: qua ci sono dei talenti, tu puoi fare questo, questo e quest'altro. E guardate che il padrone o il signore di questa parabola era un uomo saggio e anche giusto. Saggio perché non ha preteso dai suoi servi quello che non sapevano fare, ma quello che potevano, perché ha misurato le loro capacità. Tu sta cosa la puoi fare, quindi io ti affido un talento, perché questo talento hai le capacità per poterlo gestire. Se io te ne dessi due, falliresti. Ma io ho capito che tu con un talento lo sai gestire. Ma quell'uomo non l'ha gestito per niente, lo ha sepolto. Ma perché lo ha sepolto? Perché lui non conosceva il cuore del suo Signore. Lui non conosceva la fiducia, non aveva, diciamo, apprezzato la fiducia che quel Signore gli stava dando, gli stava attribuendo un valore, gli ha detto: tu vali, tu hai un valore, tu sei importante, tu puoi fare delle cose. Io vedo che c'è in te del prezioso, io vedo che in te c'è una capacità. E gli affida un talento. Come puoi parlare male di una persona che ti affida un dono così grande, anche se può essere più piccolo rispetto a quello che ha dato agli altri, ma vuol dire che è meno responsabilità. Ma quel piccolo, quel talento che tu lo stimi piccolo, per il Signore è tanto. Perché se poi andiamo a vedere la retribuzione, è la stessa, quella che ha ricevuto l'uomo dei 5 talenti e dei 2 talenti, è la stessa, ha detto le stesse parole, ha detto le stesse cose: sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò su molte, sia quello dei 5 che quello dei 2. Gli ha detto: bravo, buono e fedele servo, bravo, buono, le stesse identiche parole a quello dei 5 e a quello dei 2. Non una parola di più né una parola di meno. Quindi stesso premio, stessa retribuzione. E se quello del talento gliene avesse dato 2, avrebbe detto le stesse cose: sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò in molte cose. Cioè il Signore non vede quante la quantità di frutto che tu porti, ma la fedeltà di come lo fai. Se ti impegni nell'amministrazione, se ti metti a disposizione, se ti rendi disponibile, questo è quello che il Signore vede. Amen. E su questo poi il Signore darà una ricompensa sicura, se è stato fedele. Questa cosa la troviamo anche in altri posti. Fedele in poca cosa, ti costituirò su molte cose. Fedele nelle cose altrui e fedele anche nelle cose proprie. Significa che questi talenti erano del padrone, non erano suoi. Però poi Dio ti darà delle soddisfazioni personali. Quando tu fai qualcosa per conto di qualcuno e lo fai con fedeltà, tu arriverai a provare la soddisfazione di fare le stesse cose per conto tuo, per conto di te stesso, perché avrai opportunità di metterti in proprio e di fare le cose. Dio chiamerà personalmente te. Che cosa vi fa pensare Giosuè? Il rapporto di Giosuè con Mosè. Giosuè era chiamato servo di Mosè. Se voi andate a leggere fin quando si parla di Mosè e di Giosuè insieme con Mosè, Giosuè è sempre il servo di Mosè. Ma quando Giosuè muore, Mosè muore, che non gli hanno fatto un funerale perché non lo hanno trovato morto, non sappiamo cosa è successo, comunque. E Dio ha parlato con Giosuè e gli ha detto: senti, guarda, è inutile che lo cerchi, Mosè ormai non c'è più. Ora, come sono stato con Mosè, sarò con te. Ora sarò con te, ora affido a te la stessa fiducia, la stessa amministrazione che ho affidato a Mosè. Mosè ha fatto fedelmente quello che doveva fare, ora tu fedelmente dovrai introdurre il mio popolo nella terra promessa. Bella impresa, però non ti preoccupare, io sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sarò sempre al tuo fianco. Sapete, l'impresa dell'amministrazione è facile per noi. Il rischio non c'è perché noi non ci perdiamo niente, non possiamo fallire perché non abbiamo niente. Niente avevamo quando siamo nati, niente ci porteremo quando ce ne andremo. Vi risulta? Siamo nati tutti nudi, vero sì o no? Poi quando uno muore magari lo vestono, ma non si porta niente lo spirito. lo spirito si porta il vestito, se è pulito o sporco quello che è stato, diciamo, nella vita, come ha vissuto la propria vita. Quindi non abbiamo niente di nostro e siamo un po' come questi che hanno avuto affidato, per cui io c'ho una casa ma non è tua, io c'ho una macchina, c'ho due macchine, non sono tue, io c'ho un conto in banca ma non è tuo. Questi noi non lo realizziamo, qualche cosa io ce l'ho ma non è mia, mi è stata affidata. Io sono un amministratore. Ma qui non si parla nemmeno delle cose naturali, si parla anche delle cose naturali, ma si parla delle cose spirituali. Se tu, quando c'è la distribuzione dei doni, scappi, è chiaro che non farai mai niente, perché hai paura e forse hai bisogno di cambiare il tuo modo di vedere Dio. Forse hai bisogno di cambiare il tuo modo di pensare su Dio, perché quest'uomo che ha avuto paura e ha nascosto il talento, lo ha sotterrato bene, si è segnalato il punto dove lo sotterrava per poi andarlo a riprendere per riconsegnarlo. Ma questo significa che lui non ha fatto niente in tutto il tempo, ha mangiato pane a tradimento, diremmo, perché era costituito un amministratore e lui non ha amministrato. Doveva trafficare e lui non ha trafficato. Lui non ha fatto niente, ha solo sepolto. Ha solo custodito il sepolcro. Ma noi non siamo custodi di sepolcri. Il Signore ha messo delle cose in noi e noi le dobbiamo far fruttare. È un tempo in cui, se tu non riesci a fare niente, perché forse ancora hai un'immagine sbagliata di Dio, forse non pensi che Dio è giusto, perché questo uomo aveva un'immagine del suo padrone come un uomo ingiusto, ma un uomo ingiusto non ti affida dei soldi, non ti dà fiducia, ti tiene legato ai ceppi con una catena, ti trascina e ti fa fare lavori forzati. Avrebbe detto a quei due di cui si fidava, avrebbe detto: badate a questo, fatelo lavorare, fategli fare dei servizi. E invece gli ha dato un privilegio, gli ha dato un'opportunità di fare delle cose e gli ha affidato un talento. Noi a volte misuriamo, ma il mio è piccolo, che devo fare? E consideravo stamattina mentre adoravamo, ci sono piante immense e poi fanno dei frutti che sono insignificanti o che non hanno nessun sapore, che nessuno mangia. Le bacche delle cose. Ma considerate una fragola, la piantina di fragola. Quanto è alta questa fragola? Ma mangialo tu il frutto. Quanto è buono. Eppure una piantina quasi insignificante che quasi la pesti con i piedi. Ma che ti fa? A volte noi misuriamo i talenti degli altri, ma guarda che tu hai qualcosa che altri non hanno. Hai delle capacità che altri non hanno. Ma tutti quanti abbiamo la capacità di riflettere colui che è noi. L'amore di Dio, la grazia di Dio, la grandezza di Dio. Il Signore Gesù, se dimorate in me, Gesù ha detto, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete, vi sarà fatto. Se noi dimoriamo in Lui, Lui mette le sue parole dentro di noi, e queste parole dentro di noi che dimorano, è come se dimorasse Gesù, perché Gesù è la parola. E quindi se la parola dimora in noi, che proprio nel nostro cuore esce dalla bocca, esce Gesù dalla nostra vita. Noi mostriamo Gesù, l'amministrazione che noi ci è stata affidata, che a noi è stata data, è semplicemente quello di fare conoscere Gesù, far vedere Gesù a chi non lo vede, a chi non lo conosce, a chi non lo sa che esiste. ti stanno dando da fare per fare passare la legge, quella legge per le famiglie allargate, no? Per sanare questa cosa, perché ci siano le unioni civili, tutte queste cose qua, la possibilità anche di adottare, di fare cose inique, e si cerca di fare passare. Quanti altri problemi ci sono nel mondo seri, e invece ci stiamo preoccupando di fare quello. Perché? Perché la gente sta seguendo questa cosa quasi con, anche se c'è un grosso gruppo di persone che ci tengono e si stanno lottando per mostrare perché la famiglia sia sempre quella costituita da Dio, ma ci sono tanti altri che non gliene frega niente di Dio e della famiglia perché non lo conoscono, perché sono persone che hanno dei talenti ma li hanno sepolti perché pensano che Dio è cattivo, perché pensano che Dio è duro, pensano che Dio li percuoterà, che Dio li porterà, li vuole solo mandare all'inferno, e allora loro decidono, ma è inutile che crediamo in questo Dio che ci porta all'inferno, che ci manda all'inferno, lasciamo perdere. No, non è così, non è così, le persone non conoscono Dio, perché non hanno visto Dio in noi. Noi possiamo farglielo vedere. Un giorno un discepolo di Gesù gli ha detto: mostraci il Padre e ci basta. E Gesù ha detto: da tanto tempo sono con voi, ancora non mi conoscete, io sono nel Padre, il Padre in me. Chi ha visto me ha visto il Padre. Guardate che noi abbiamo la stessa responsabilità che Gesù aveva. Chi ha visto noi deve vedere il Signore Gesù, perché Gesù è in noi e noi siamo in Lui, non siamo diversi. Le persone devono vedere, nell'amministrazione noi abbiamo il compito, noi domenica scorsa abbiamo visto che siamo chiamati a lavorare nella vigna. Dio ci invita a lavorare nella vigna e a non restare inoperosi. Perché te ne stai senza far niente? Ha detto all'uomo dell'ultima ora. Perché te ne stai senza far niente? Vieni e ti darò ciò che è giusto. Non devi rifiutare l'opportunità che il Signore ti dà di utilizzare quello che Lui ha messo dentro di te, quella capacità di operare, perché tu ce l'hai quella capacità. Però fatti la giusta immagine di Dio, fatti l'immagine di Dio, che Lui ti sta dando onore, ti sta dando anche valore, ti sta dando un privilegio, ti sta dando un'opportunità di essere un amministratore di molte cose, ma vuole vedere la tua fedeltà, vuole mettere alla prova la tua fedeltà, cioè la capacità di fare le cose come ti vengono dette. Io nel mio piccolo mi avvalgo di persone che mi collaborano, però vi dico una cosa, quando io gli dico di fare una cosa e me la fanno diversa, io gli dico: guarda, però io non avevo detto di farla così, tu hai fatto un'altra cosa, gli do un'altra possibilità. Se poi ancora quella persona mi fa le cose diverse, lo dico ancora, gli dico: guarda che io ti avevo detto di farla così e tu ancora insisti a farlo in un altro modo. Poi la terza volta gli dico: senti, non ti offendere, non te lo faccio fare più, perché tu fai un'altra cosa, non ti affiderò più compiti, ma tu non te la devi prendere a male, perché io non mi posso fidare di te, perché io voglio essere fatto le cose in una certa maniera, e allora tu me le devi fare. Parlo così come esempio, non collegate persone, non collegate cose, è un esempio che chiunque, un datore di lavoro che assume degli operai, non possono gli operai di loro iniziativa fare quello che vogliono, perché altrimenti sono licenziati. Devono fare quello che gli è comandato, perché c'è un'organizzazione nel lavoro e tu devi svolgere il tuo ruolo così come ti è stato assegnato. Nella Chiesa funziona anche così, nel Regno di Dio funziona così. Bisogna essere amministratori, ok? Tu sai, hai questo talento, utilizzalo. Una cosa che ti voglio ricordare, che voglio ricordare a me stesso e a tutti noi, che noi non abbiamo niente di nostro. Già l'ho detto, ma lo ripeto, non è niente nostro, niente. Dice, ma questo è un talento che io ho. Ma che hai? Non hai niente. Tu quello che hai ti è stato dato. Quello che hai ti è stato affidato. Tu ora sei solo un amministratore. È quello che non ho capito tanti. Amen. Allora, lo voglio leggere in Primo Corinzi, capitolo 4, verso 1. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto, dagli amministratori, si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ciascuno sia trovato fedele. E faccio una domanda a mio fratello Sergio. A Ispica abbiamo avuto il barone Modica. Aveva un amministratore, mi pare che si chiamasse Iuppa, era il suocero di tuo cugino. Quanti anni ha fatto questo lavoro? Tutta la vita forse, tutta la vita. Ma voi, questo non era un servo acquistato, era pagato, aveva lo stipendio. Era un amministratore, questo barone aveva anche la banca. C'era la sua banca che poi è stata acquisita dalla banca agricola. Ma per dire che se un padrone si tiene un amministratore una vita, vuol dire che quell'amministratore è fedele. È uno che non è un disonesto, è una persona che non approfitta di quello che ha nelle mani, ma lo utilizza come se fosse una cosa sua. E questo è quello che Dio vuole farci capire. Non è tuo però, ma usalo come se fosse tu. Perché quando tu gestisci una cosa degli altri come se fosse tua, non la rovini, cerchi di farla durare, cerchi di non... Io diciamo che nel mio piccolo ho dei compiti e amministro delle cose anche a scuola. E ci sono una trentina di computer là che... Io devo, diciamo, in qualche modo amministrare, se qualcuno si rompe lo devo fare riparare, lo devo fare, ma faccio in modo che non li rompono, se vedo che qualcuno è lì sgrido, che qualcuno cerca di rovinare, perché non sono loro, ma manco miei, ma è come se fossero miei, perché io devo amministrare quelle cose. E quindi devo considerare che quelle cose sono mie. Allora quella cosa, molti pensano, dice, vabbè, ma tanto la chiesa non è che è mia. Oh, come non è tua? È tua la chiesa. E di chi è? Ognuno abbiamo un pezzettino. Ci possiamo prendere un mattone ciascuno e ce lo portiamo. Non ci conviene. Però dico, tutto quello che è di Dio è anche nostro. Noi siamo suoi. Ma nostro relativo. Nostro è sempre relativo. Noi siamo chiamati da Dio ad essere amministratori fedeli, che trattano le cose che ci sono state affidate come se fossero le nostre. Non le roviniamo, non le rompiamo e facciamo in modo che non siano sfruttate, ma che possano riportare poi quello che per cui diciamo il frutto. Leggiamo in Primo Corinzi capitolo 12 verso 7. A proposito di quello che il Signore ci ha affidato, no? Dio ci ha affidato anche i doni spirituali. In Primo Corinzi capitolo 12 vediamo l'elenco dei doni. E Dio ce li ha affidati questi doni. Ci sono 9 doni spirituali. Ma ci ha anche dato del frutto che noi possiamo portare. C'è il frutto dello Spirito che dobbiamo anche manifestare nella natura di Cristo. È lì che si vede poi quello che siamo. Ci sono dei doni anche motivazionali, abbiamo delle motivazioni a fare delle cose. Ma tutto quello che ci è stato dato, non ci è stato dato per noi. Se tu hai qualcosa che ti ha affidato, non ti ha affidato perché tu la usi e te la mangi e basta, ma perché tu possa, se io ti affido una lampada, non te l'affido solo per farti la luce là dove vuoi andare tu, ma per illuminare il cammino e gli altri possono vedere la luce. Non solo per te, quella lampada serve a te per non inciampare, ma serve anche agli altri. Perché se tu la tieni alta, fa luce e tutti la vedono la luce. Magari non ci interessa la lampada, gli interessa la luce. Ma tu sei amministratore di questa lampada che la devi tenere alta. O no? E i doni che ci sono stati dati sono per l'utilità degli altri, non sono per te. I doni che servono a te ce li hanno gli altri. I doni che servono agli altri ce l'hai tu. E se comprendiamo che né tu né io siamo proprietari di niente, allora cominciamo a essere una benedizione l'uno dell'altro. E allora è che diventiamo uniti, è allora che diventiamo un corpo, è allora che il corpo si vede, è allora che il corpo di Cristo si muove, è allora che il corpo di Cristo funziona nell'autorità che il Signore ci ha dato. E allora che nel corpo di Cristo si manifesta la presenza di Dio. E quando si manifesta ci sono miracoli, segni, prodigi. Amen? Io vi dico che non è solo frutto della preghiera, ma anche di una decisione e di un'azione. Guardate che queste persone non si sono messe a pregare e dicendo: ok, Signore, ora fa che questi talenti si moltiplichino e prego e digiuno. No, non c'entra qua la preghiera. Qui c'entra che devi fare tu qualche cosa. Devi andare a cercare come investire questi soldi. C'è una casa che si vende? Ok, quanto volete per questa casa? Dici 100.000 euro, ma quanto vale questa casa? Dici veramente vale 250.000 euro. Mia, questa è un'opportunità, se ora io ho questi soldi, questi talenti, e ora una metà, intanto acquisto questa casa, poi ci metto un bel si vende, faccio un po' di pubblicità e la venderò, anche se la vendo 150.000, già ho guadagnato 50.000. E faccio la stessa cosa, compro, vendo, acquisto, cerco di fare gli interessi del padrone che mi ha affidato questi soldi, alla fine dice, poi ci può essere anche conto di come ho speso, come ho fatto per farli diventare il doppio. E poi il padrone non farà altro che lodarmi e mi dirà: bravo, sei stato bravo, non sei stato a dormire, ma sei andato in giro a vedere cosa potevi fare con questi soldi per farmene trovare di più, hai fatto bene e ora tu avrai la gestione, perché è stata misurata la tua fedeltà, avrai la gestione di molte cose. Non lo so cosa faremo nell'eternità, vi dico la verità, però sicuramente non staremo nel salotto a dormire. Questo è poco ma sicuro, perché Dio non dorme e non sonnecchia, quindi nemmeno noi dormiremo e nemmeno sonneccheremo, anche perché si sonnecchia quando uno è stanco, ma è stanco perché c'ha il corpo, perché c'è la forza di gravità, e quindi ci dobbiamo portare il peso, poi chi che mangia un po' di più se ne porta c'è assai, si stanca c'è assai. Ma nello spirito non siamo pesanti, quindi non ci stancheremo, non avremo bisogno di dormire, non avremo bisogno di mangiare, non avremo bisogno di riposarci, avremo solo bisogno di fare. E faremo in base a come siamo stati fedeli. Oggi ci stiamo giocando la nostra fedeltà. Possiamo dimostrare di essere come quei due servi che hanno subito trafficato, possiamo invece andare a seppellire. Perché? Perché ci siamo fatti un'idea di Dio cattivo. No, no, Dio non è cattivo. Infatti a quelle persone le ha lodate, a quelle persone gli ha dato fiducia, anche all'altro. Cioè tu non hai saputo riconoscere la persona che ti ha affidato quei soldi. Io vi dico una cosa, se ci sono persone che ancora hanno paura di Dio, cominciate a leggere i Vangeli. E cominciate a vedere di quante persone il Signore Gesù ha punito, di tutte le persone che ha incontrato, a quante persone Gesù ha maledetto. Solo un fico, un albero, lo ha maledetto. Ma perché? Perché doveva insegnare anche come funziona la fede, doveva far capire come. A quante persone Gesù ha detto: no, non ti voglio aiutare, non mi piace, tu sei antipatico. tu sei Dio, tu sei una persona che non mi piace proprio. Ma nessuno. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, Gesù ha detto. Io non caccerò fuori nessuno. Venite a me, voi che siete stanchi, aggravati, io vi darò riposo. Perché hai paura di mettere in traffico i doni che Dio ti ha dato? Le cose belle che Dio ti ha dato, perché tu hai delle cose belle. Tu sei una persona di valore. Tutti quanti siamo persone di valore. Amen. Il diavolo ti va a dire, ma tu non vali niente, tu non sei nessuno. Non è vero, questo è lui. Questo è il suo vestito. Amen. Noi tutti riceviamo doni diversi, ma il Signore dà come vuole. Cioè, forse noi incappiamo nel fatto, ma perché ce ne rese Cristo? A chi perché ce ne rese lui? A me me ne rese uno. Ma scemo che non sei altro, scusami se ti dico così. Se tu ragioni come quell'uomo che si cioè, a chi perché non ci resi cinque e a mia uno, ma è meno responsabilità. Quello che ha avuto cinque talenti gliene ha dovuti fare trovare dieci. Quello che tu invece sanno solo un auto ce ne fa fare trovare, non è che ce ne fa fare trovare chissà che cosa, ma anche mezzo, un talento e mezzo. Qualche cosa, un pochettino, qualcosa, fagliela trovare, gli interessi non avrebbe potuto trovare il doppio, però almeno, dico, almeno il 10%, almeno il 10%, non ti sta dicendo niente, ma almeno qualche cosa. Dio non misura quanto, ma misura il fatto che tu ubbidisci e che tu ti metti a fare qualcosa. Primo Corinzi 12:11 dice, ora tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno, in particolare come vuole. E come vuole glielo ha spiegato il Signore Gesù nella parabola, secondo le capacità. O secondo la rivelazione di Dio che una persona ha. Secondo la trasformazione del carattere che quella persona ha subito. Perché noi non facciamo le cose per capacità naturali. Quelle cose che il Signore ci chiede di fare nello spirituale non dipendono, non sono legate nelle capacità naturali. Sono legate se tu devi guarire le persone e lo vuoi fare nel naturale, almeno devi essere un medico. Per forza. Devi capire qualche cosa. Ma se non lo sei, nello spirituale puoi imporre le mani sugli infermi e gli infermi guarire, ma non sei tu, il dono non è tuo, è di Dio, e tu lo amministri e tu lo gestisci. Quando noi imponiamo le mani sugli infermi stiamo amministrando qualcosa che Dio ci ha affidato, una conoscenza, una rivelazione che il Signore ci ha dato. Quando noi troviamo gli infermi, noi abbiamo la possibilità di imporre le mani e cacciare la malattia, cacciare lo spirito di infermità e portare guarigione, ma non siamo noi. Noi stiamo solo amministrando. Il problema è quando pensiamo che è nostra quella cosa, quando pensiamo che siamo noi che dobbiamo fare quella cosa. È Dio che lo fa. Amen. Io sono sicuro che questo padrone avrà spiegato, avrà fatto delle lezioni ai suoi servi su come amministrare i soldi. Non gliel'ha dati così, ma gli ha fatto fare un corso. Io almeno penso, perché io farei così. Non ti do un computer se non sai come si accende, ma prima ti spiego che cosa ci puoi fare col computer e poi ti faccio vedere come si accende, come si ci entra, come si utilizza, e poi ti dico ora fallo davanti a me, vediamo se ce la fai. Ti faccio fare un po' di pratica, dopodiché ti dico oh, ecco ora te l'affido, però attenzione non rompere. Cioè io penso che ognuno gli dà, se questo padrone gli ha affidato dei talenti, gli ha fatto vedere come si fa a trafficarli. Quindi già sapevano come si faceva, solo che quell'uomo ha detto, ma io che gli dire a rischiare, ma che cosa rischi? Tu non stai rischiando niente, non sono tuoi. Poi magari potrai andare a giustificare, a dire, ok, io, ma se tu fai quello che ti è stato detto, non rischi. Il problema, sapete, è quando facciamo di testa nostra che perdiamo quello che abbiamo. forse perdiamo la dignità, forse perdiamo anche la fiducia degli altri, perché abbiamo fatto di testa nostra. Ma se facciamo secondo quello che il Signore ci dice e siamo fedeli alla parola di Dio, noi vedremo i frutti, vedremo i risultati. Non possiamo avere l'invidia delle chiese grandi perché sono grandi. E allora noi diciamo sì, però noi siamo. Ma che siamo? Che siamo? Non siamo grandi perché forse i talenti un po' li abbiamo nascosti. Ma se cominciamo a utilizzarli, ognuno diventa amministratore cosciente, consapevole di avere avuto questo privilegio e questo onore, e allora dice ok, io devo fare luce. Devo essere quella persona che la lampada non la mette sotto il moggio, ma la mette sopra, perché la luce si possa vedere. E quello che io so ora lo devo fare, non è che lo devo fare sfoggio di conoscenza. Gli dico, ora vi dico che cosa so. Ora vi espongo la conoscenza della dottrina che ho studiato. No, no, deve essere vista la potenza della dottrina che hai studiato nelle tue opere, nelle tue parole, nelle tue azioni. E quando si vede questo, che poi si stai trafficando. E allora quando traffichi, che si vedono poi i frutti, si vedono poi i risultati. Amen. Gloria al Signore Gesù. Primo Pietro 4:10 dice: ciascuno metta a servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Guardate, Pietro lo sottolinea, i doni che ha ricevuto, quindi non sono nuovi, ma li devi mettere a disposizione degli altri. Ognuno dica degli altri. Perché se vogliamo essere buoni amministratori della multiforme grazia di Dio, dobbiamo trafficare. Amen. Gloria al Signore Gesù. Il premio l'hanno avuto i fedeli. Il premio è quello della fedeltà. Secondo Corinzi capitolo 5, versi 14 e 15 ci fanno vedere cosa pensava Paolo, come ragionava Paolo, poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Sapete qual è questa conclusione? Io sono morto, e se vivo, non vivo per me. Vivo per colui che è morto per me. Quindi, poi dopo, aggiunge in un altro passo della scrittura, la vita che vivo ora nella carne, non la vivo per me stesso, ma la vivo nel Figlio di Dio. Non sono più io che vive, ma è Lui che vive in me. È Lui che vive in me. Quindi non sono io che vivo, non è la mia capacità, non sono io, non sono le mie ricchezze, non sono io, è Lui che è in me che vive, è Lui che è in me, è Lui che si deve manifestare. Lui ha fatto una considerazione meravigliosa, che se Cristo è morto per tutti, tutti siamo morti, ma ora se siamo vivi per Lui. E allora io la vita la vivo per Lui, per piacere a Lui e fare quello che Lui vuole, quello che Lui piace. Questo è il cuore di un vero amministratore. Non quello che piace a me, quello che piace a Lui. Non quello che io mi piace cantare questo canto, facciamo questo canto. No, no. Tu non hai a fare questo canto perché ti piace. Poi quando sei solo lo puoi fare. Ma quando sei con gli altri devi fare il canto che piace agli altri. E tu canti anche. Cioè, sto parlando di una cosa, ci sono cose, io ho conosciuto una persona che ha avuto tante possibilità di lavoro e veniva assunta, con molta facilità trovava lavoro, dopo una settimana veniva licenziata. Ma perché perdi il lavoro? Ho belle opportunità, perché? Poi scoprendo piano piano, in base alle cose che ci raccontava, capivamo perché. perché voleva fare le cose di testa sua. Organizzava il lavoro non come lo volevano essere fatto, ma di testa sua. Tu t'ammetti a mettere sta cosa, ma io sta cosa non me la voglio mettere. No, t'ammetti chi sta. Scusa, ma sogno io cavo il servo o il padrone? E allora il servo decide chi deve fare il padrone, ma stiamo scherzando. E questa persona perdeva sempre il posto di lavoro. Non la cacciavano a pedate, ma insomma poco ci voleva. Ora, nel regno di Dio funziona così. Tu non puoi fare le cose come ti piace, ma devi fare le cose come sono, secondo la parola di Dio. E voglio avviarmi verso la conclusione. Giacomo capitolo 4, verso 17, dice: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Che significa sa fare il bene? Uno che sa fare il bene vuol dire che c'ha una capacità che Dio gli ha dato. Sì o no? È un talento che Dio ti ha messo in te, che tu devi trafficare, perché Dio deve vedere il frutto di quel talento, di quella capacità. Se Dio ti ha dato una capacità, ora la devi fare. E il fare il bene è qualcosa che Dio ti ha dato, non è il diavolo che te lo dà. Il diavolo dà altre capacità di distruggere, di fare il male. Ma se tu hai la capacità di fare il bene e non lo fai, guarda che poi dovrai rendere conto, come ha dovuto rendere conto quell'uomo del talento che lo ha nascosto. Ha detto: toglietegli quello che ha e buttatelo fuori, ivi il pianto e lo stridore di denti. Buttatelo fuori, datelo a chi ne ha di più. Dategli il talento a quello che ne ha di più, quello che ha trafficato meglio, quello che ha lavorato tanto, e toglietelo a quell'altro che non ha fatto niente, quella persona che può fare bene non lo fa. E credo che dobbiamo veramente un po' esaminare alla luce della parola di Dio, io nel rapporto con il padrone, con il Signore, come lo vedo questo mio Signore? Lo vedo come quell'uomo del talento e ho paura, oppure lo vedo come un'opportunità di un onore, un privilegio che mi ha dato, una grazia meravigliosa che io ho di potere ora essere fedele? Io vi dico una cosa, è una decisione che dobbiamo prendere. Questi tre presero delle decisioni, due di lavorare, mettersi al lavoro, e uno di fare un fosso per seppellire se stesso, per seppellire il suo premio, per seppellire l'opportunità, per seppellire il privilegio. Sapete, ci sono quelle che si scavano la fossa. Quest'uomo si scavò la fossa, invece gli altri non se la sono scavata, gli altri si sono presi il premio. E Dio questa parabola ce la dà proprio perché ognuno dobbiamo prenderci il premio. Ognuno dobbiamo avere un'opportunità. Un giorno sarà bellissimo quando il Signore Gesù ci dirà: entra, buono e fedele servo, nella gioia del tuo Signore. Sei stato fedele in poca cosa, ora io ti custodirò su molte cose. Cosa puoi dire? Dio può dire questo di te oggi? Se il Signore ti chiamasse oggi, potrebbe poi dire: entra, buono e fedele servo, oppure dice: Signore, mi chiamaste presto. Mi chiamaste troppo presto, se mi lasciavi qualche altro giorno. Io vi dico una cosa, in qualsiasi momento il Signore ci chiama, ogni giorno dobbiamo fare sempre qualcosa. Se possiamo fare del bene e non lo facciamo, commettiamo peccato. Se invece lo facciamo, stiamo trafficando. Stiamo trafficando, non ha importanza quanto traffichi. Non ha importanza quanto è il risultato, l'importante è che c'è il risultato. L'importante è che tu il bene che puoi fare lo fai. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci vogliamo alzare.